Pronto, prova, prova. Si sente? Si sente? Si sente?
Sente anch'io?
Siamo sì. In onda, dovremmo siamo essere in onda. Allora, benvenuti, bentornati, bentornate. Saluto i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, chi è presente qua, chi sta per arrivare. Ancora, alza il volume della cassa, perché qua, se qua siamo a bomba. Sì, sì. Sì, sì, ok. E siamo alla quarta presentazione con Maurizio, quindi quarto libro.
Ma è un appuntamento fisso.
Appuntamento fisso con Maurizio, con Radiogramma qua in Buridda, per appunto parlare. Siamo arrivati un po' più lunghi rispetto agli altri libri, perché sì, gli altri eravamo praticamente all'inizio delle presentazioni. Questo invece è uscito da ormai 6-7 mesi, no? Giusto?
Sì, sì.
Però abbiamo sarà più difficile trovare qualcosa da dire, però ne abbiamo trovate e sicuramente faremo un discorso intorno a questo libro, che è anche difficile non fare spoiler, però cercheremo di non farlo, perché comunque è un libro molto, come dire, una storia abbastanza lineare, ma che poi ha un colpo di scena molto interessante. Io ti parto subito con le mie impressioni, nel senso, come al solito, leggendo questo libro mi è sembrato un po' di leggere una ho avuto un'impressione altalenante, no? Un racconto di Edgar Allan Poe, non so se te l'ha mai detto qualcun altro,
no,
un racconto di Edgar Allan Poe, che poi durante la lettura dicevo: no, dai, c'è speranza in questo, rispetto agli altri racconti, anche all'altro libro, c'è un po' di speranza. E poi no, invece era proprio un racconto di Edgar Allan Poe. E quindi mi ha dato un po' questa impressione. Diciamo, la scrittura semplice si accompagna comunque a sempre però a questa visione un po' cupa, no? Nel senso, un po' pessimista delle cose. Non so se te l'hanno già detto o se è una novità, però diciamo che rispetto anche al primo romanzo non è che stiamo andando veramente nell'ottimismo, no?
Il mio pessimismo cosmico continua, nel senso che in questo romanzo, a differenza del primo, in cui era gli ultimi mille anni della Terra e quindi si immaginava che ci fosse la fine dell'umanità, vabbè, spoileriamo anche un po',
sì,
nel senso,
pochino,
che chi se ne frega. E anche qui l'umanità finisce, ma per altri motivi, non per quelli relativi al primo romanzo, e la differenza rispetto al primo romanzo, che era un po', diciamo, più storiografico, quindi rispetto all'evoluzione di questi ultimi mille anni della Terra, questo è un po' più fantascientifico, ed è, secondo me, il leitmotiv del romanzo è il discrimine sottile che c'è fra vero e falso e fra bene e male. E poi la mia idiosincrasia sull'alieno buono tipo ET, che non si sopporta più perché gli alieni sono dei veri pezzi di merda.
Certo, non per forza sono... No, infatti, come dicevi te, no? Ho preso qualche appunto che mi sono portato in questi giorni di lettura e di approfondimento, no? Nel corso della lettura si intravede una speranza che poi, diciamo, non viene poi attesa, no? Questo barlume di speranza che si viene, anche se è una speranza comunque tragica,
certo,
però diciamo che anche quella poi crolla. Vabbè, questa volta l'evento catastrofico, no? Diciamo, non... Stiamo parlando sempre di fine del mondo, fine dell'umanità, fine della Terra, chiamiamola un po'. Poi diciamo che anche lì togliamo questa ipocrisia, nel senso, noi pensiamo alla fine del mondo, ma non stiamo pensando alla fine del mondo della Terra, stiamo pensando alla fine dell'uomo e della donna, dell'umanità.
Certo.
Quindi non deriva da fattori per colpe umane, diciamo, non deriva questa volta da fattori umani, quindi il ragionamento che c'è, che scaturisce, no? che l'altra volta magari con lo scorso romanzo poteva scaturire anche da come l'uomo influisce sugli stravolgimenti climatici, ambientali, ecologici. Adesso invece questa cosa lascia spazio invece a un altro ragionamento, a un'altra causa.
Sì.
I ragionamenti che vengono fuori invece sono di un'altra entità. vengono fuori più ragionamenti legati al legame familiare, ai legami familiari, che però fatalmente, se nel romanzo precedente era quasi un potevamo fare meglio, no? Nel senso, potevamo comportarci meglio con la terra da questo punto di vista, o anche con le guerre, eccetera, eccetera. In questo caso i legami familiari, che comunque vengono fuori, vengono descritti, sono un po' alla base, no, di questa, della narrazione, fatalmente sembrano non essere sufficienti, sembra che neanche quelli diano speranza all'umanità, almeno questa mi è sembrata.
Sì, nel senso che è molto legato su, appunto, i rapporti familiari di questo bambino Josh, che a un certo punto nella sua cameretta vede questo entità. Essere, questa entità, che lui descrive come, quando i genitori gli chiedono conto di questa, di cosa aveva visto nella notte, lui la descrive come una nuvola grigia, come il fumo del barbecue, specificando che però non puzzava di salsiccia, perché un bambino quindi di
non,
sta, anni.
Non era venuto qua a fare la grigliata.
Esatto, esatto. E lì si innescano tutta una serie di meccanismi in cui prima i genitori, poi un psicologo amico del padre, poi una psicoterapeuta dell'Università di Pittsburgh, dicono sostanzialmente che è un bambino di 6 anni che ha la crisi propria della fine dell'asilo e l'entrata nel mondo della scuola, pochi amici, quindi si è inventato l'amico immaginario. Che proprio amico immaginario non è, perché poi andando avanti, magari ti rubo le domande che mi fai, ma andando avanti, lui, Josh, spiega ai genitori, perché poi lui parla con questa entità, spiega che viene da un pianeta della galassia del Triangolo, da Geinos, e dà anche delle coordinate. La cosa buffa è che appunto il padre, così per scrupolo, manda all'osservatorio astronomico di Allegheny, vicino a Pittsburgh, queste coordinate, e il direttore dell'osservatorio scopre che corrispondono a un pianeta della galassia del Triangolo.
Esatto, quindi piano piano lo scetticismo iniziale dei familiari di Josh, piano piano nel corso di tutto il romanzo, viene sgretolato di fatto.
Certo, certo.
Quindi si avvicinano sempre di più a quello che è poi la verità, nell'arco di 4 anni, mi sembra, no?
Sì.
Viene perché lui ha il primo incontro del terzo tipo con questa entità che ha 2 anni, e poi ha 6 anni.
No. Lui ha 6 anni e per un anno l'entità lo segue.
Ah, ok. Diciamo che sono le due fasi sono un po' descritte da questi due regali, due biciclette, di fatto.
Sì.
Quindi quando impara ad andare in bicicletta e poi la seconda bici. E in questo romanzo ho anche, come dire, ci sono due reminiscenze, due ispirazioni, mi sembra di aver colto più in particolare. Una che vado che ho trovato una similitudine abbastanza forte rispetto a un'intervista che ho letto recentemente su Repubblica. Hanno intervistato, noi qua a Genova ce lo ricordiamo benissimo, Zanfretta, che è
che
stato
era, che era mio compagno di scuola elementare.
Ah, ecco, vedi? Quindi è lui.
È lui.
Zanfretta, che è appunto questo personaggio che è stato rapito dagli alieni, almeno così lui sostiene, all'inizio degli 80. E lui, tra l'altro, leggendo questa intervista non lo sapevo, ma lui sarebbe stato il mio vicino di casa, perché lui abitava in via Pietro Chiesa prima che venisse demolita, e abitavo lì appunto all'inizio degli 80. E è uscita questa intervista e questo passaggio in cui gli chiedono che da ragazzino gli succedevano delle cose prima ancora di incontrare gli alieni e di essere rapito dagli alieni in quelli di Torriglia, in età adulta. Da ragazzino gli succedevano delle cose. Da bambino, dice, ho trovato una borsa con 6 milioni di lire in contanti. Alle elementari mi hanno portato con la scuola in visita al museo di storia naturale di Via Brigate Liguria e ho catturato un cobra indiano fuggito dalla teca senza morire. Durante l'alluvione del 70 ho chiesto una licenza per venire a spalare fango in salita Santa Caterina, alle spalle di Piazza Corvetto. Sotto un cumulo di auto ho trovato 8 bare. E queste sono anche le cose che il nostro Josh, no, non proprio queste, ma il nostro Josh da bambino comunque ha botte di fortuna abbastanza importanti, no? Comunque, ed è tutto grazie all'aiuto di questo suo amico non tanto immaginario, anche se gli altri pensano così. Quindi ho trovato questa similitudine, allora, no?
Sì, su Zanfretta, io lo ricordo appunto, eravamo piccoli insieme alle scuole elementari ed era un tipo già all'epoca un po' particolare, insomma. Però devo dire che leggendo quando era uscito la prima cosa del rapimento alieno, lui non ha mai speculato e non è mai diventato ricco su questa cosa qui, cosa che molti altri invece hanno fatto. È andato un paio di comparsate televisive perché l'avevano chiamato e ha sempre tenuto il punto, cioè nel senso che lui ha detto: "Ma non ci credete, non me ne frega niente, a me, io so che mi hanno rapito". Poi dopodiché è successo, punto. E quindi personaggio curioso, insomma, no?
Sì, lo dice anche in questa intervista, lui fa: "Io non ho mai guadagnato niente da sta roba".
Sì,
quindi.
Sì, ma è vero, è vero. E ripeto, io Zanfretta me lo ricordo, un aneddoto di Zanfretta me lo ricordo perché noi avevamo un maestro che si chiamava il maestro Olivieri. Il Zanfretta, che aveva dunque era alle elementari, quindi aveva 7-8 anni, insomma, e arrivava la mattina e si addormentava sul banco, no? E noi ovviamente, come tutti i bambini che sono cinici e cattivissimi, lo pigliavamo per il culo, eccetera, no? E il maestro Olivieri, che era un vecchio socialista, ricordo, ci faceva stare zitti perché aveva saputo che andava a scaricare le cassette della frutta con suo padre alle 5 di mattina, quindi arrivava a scuola e crollava sul banco. Quindi era un personaggio molto significativo, insomma. Fra l'altro, una cosa, due aneddoti sul libro, che il primo è che è ambientato in un paesino che si chiama Scranton, che è vicino a 4 ore da Pittsburgh e 4 ore da New York, insomma, a metà.
E dove è ambientato The Office, per chi guarda le serie televisive.
Ah, ecco, non lo sapevo. E io fino a gennaio, poi adesso l'ho chiuso, avevo un bed and breakfast, arrivano due ragazzi americani e vedo che sono dalla Pennsylvania, avevo appena finito di scrivere i 300 bambini, no? Vado su, dopo aver fatto la registrazione dei documenti, vado su e dico a quello che veniva dalla Pennsylvania, gli dico: "Ho appena scritto un libro che è ambientato in Pennsylvania", no? Lui mi dice: "Dove?" E gli dico: "A Scranton". Questo mi guarda e si fa: "20 km da dove sono nato". A volte dici le cose incredibili.
Tutti gli Stati Uniti proprio.
Esatto. E l'altra cosa di nuovo che mi ha stupito: io ho fatto la presentazione dei 300 bambini alla libreria COP del Porto Antico, no? È venuto a presentarlo con me Walter Riva, che è il direttore dell'osservatorio astronomico del Righi, il quale ha ammesso di conoscere l'osservatorio di Allegheny, ma che non sapeva che era un osservatorio specializzato in esopianeti. Che, voglio dire, detto da uno che fa il direttore di un osservatorio astronomico, e quando mi chiedono, infatti c'è molta particolarizzazione delle varie cose, no? Nei miei libri, e quando mi chiedono come mai, come faccio, eccetera, io cito sempre un mostro sacro, Umberto Eco, che diceva: "Non è importante sapere tutto, cosa che è impossibile, è importante sapere cosa e dove cercare. In rete trovi qualunque cosa. Se voi, per dire, fate il giochino di andare su Google Maps a vedere dove abita Josh, è una villetta sul lago vicino a Scranton, e gli andate con l'omino che cammina, gli andate davanti alla porta di casa praticamente". Quindi tutte le cose sono in questi termini qui, cioè qualunque cosa tu riesci a scoprirlo. Allegheny, ho visto, era ambientato a Scranton proprio per la vicinanza anche a Pittsburgh e Allegheny, che era uno degli osservatori che si occupava appunto di esopianeti.
Bene, quindi anche questa volta hai diciamo cercato di correlare con come gli studi entomologici nel primo romanzo, qua hai cercato di collegare anche con fatti reali, no? Quindi con cose reali. Vogliamo prima di continuare, così vediamo se ci arriva, viene qualche altra suggestione da Simona, che ci leggerà un pezzettino,
che è una delle mie fan più fedeli.
Ciao Maurizio, innanzitutto.
Ciao a te.
Complimenti per questo libro che mi è piaciuto sempre tanto, me lo sono letto due volte, non una, ma due volte. Allora, io ho pensato di leggere il capitolo 1 per far venire voglia di comprare questo libro. Sono anche manager, tra l'altro, oltre che fan. Il compleanno di Josh. Per Joshua Artwash, quel 20 agosto del 2022 non sarebbe stato un giorno come tanti altri, seppur particolare perché era quello del suo sesto compleanno, ma si sarebbe trasformato nel corso della sua vita in uno di quei giorni che diventano significativi. Un giorno che finisce per rimanerti stampato nella memoria, un giorno al quale inizialmente non dai peso, ma che si rivela col tempo rilevante per la tua esistenza. Joshua, ma per tutti era Josh, fisico minuto e leggermente più alto della media degli altri seienni, era empatico e quasi sempre sorridente con tutti, con un'intelligenza decisamente più vivida dei suoi coetanei e una curiosità che invece era condivisa con quasi tutti i bambini della sua età. Una cascata di riccioli biondi faceva da contorno a un ovale regolare all'interno del quale spiccavano due grandi occhi azzurri. Quella mattina aveva fatto proprio una levataccia, ma ne era valsa la pena. Era ancora buio quando era uscito, insieme a mamma Judith e papà Richard, dalla loro villetta che affacciava sul Music Lake, subito dopo la riserva naturale di Hills, a poco meno di 8 km dalle prime case di Scranton, ricca cittadina di circa 80.000 abitanti nella zona nord-orientale della Pennsylvania. Saliti sulla station wagon di famiglia, in un quarto d'ora avevano raggiunto il parcheggio multipiano al centro della città, lasciato il quale in 5 minuti a piedi erano arrivati al terminal degli autobus in Lawakan Avenue per prendere alle 6 in punto uno dei tanti bus della Amtrak diretto a New York. Un mezzo della Greyhound in partenza da Queens nel tardo pomeriggio li avrebbe riportati a casa poco prima delle 22. L'entusiasmo che pervadeva Josh era determinato non tanto dal viaggio verso la Big Apple, ma che l'aveva già visitata sempre con i genitori da pochi mesi e anche meno di un anno prima in gita con l'asilo al parco del tema di Legoland, ma dalla promessa di trascorrere un intero pomeriggio da F.A.O. Schwartz, il più antico e famoso e uno dei più grandi negozi di giocattoli della metropoli, dove poter scegliere il regalo per il compleanno, seppur con un tassativo limite economico di $150. Il risveglio antelucano ebbe però il sopravvento sull'eccitazione e il bimbo crollò a dormire per quasi tutte le 6 ore abbondanti di percorrenza. Il bus, puntualissimo, scaricò il trio nel parcheggio dedicato, vicino alla Penn Station, a mezzogiorno e 40 precise. Da lì al negozio non ci sarebbero voluti che una ventina di minuti di tranquilla passeggiata a piedi, passando per la Sesta Avenue. Lungo la strada, un venditore ambulante di hot dog contribuì a placare la fame dell'intera famiglia. Già, soffermandosi a bocca aperta di fronte all'ampia vetrata dell'ingresso, Josh pregustava ciò che lo avrebbe atteso durante l'intero pomeriggio. Una sorta di paese dei Bengodi, una mecca del giocattolo fatta di oggetti meravigliosi dove perdersi e fra i quali soprattutto scegliere il suo regalo. «Beh, è un posto bellissimo», riuscì solo a dire prima di varcare la soglia, strappando un sorriso ai genitori. Dopo 3 ore passate a visitare minuziosamente ogni anfratto del negozio e provando anche molti dei giocattoli esposti, fece, infine, la sua scelta. Una bicicletta in legno senza pedali, marca Stafe, studiata apposta per far apprendere i primi rudimenti di ciclismo ai bambini della sua età. «Così, quando sarò più grande e avrò imparato ad andarci, me ne compro una vera e vado a scuola in bici», sentenziò convinto. «Però costa $165. Come facciamo?» intervenne il padre, fingendosi serio e ricordandosi in modo indiretto il limite economico di spesa al quale si sarebbe dovuto attenere. «I $15 di differenza ce li metto io, me li scali dalla paghetta settimanale», rispose altrettanto seriamente Josh. Dalla sua nascita, infatti, i coniugi Artworth avevano deciso di destinare al figlio una rendita settimanale pari alla sua età anagrafica. Quindi, $1 a settimana per il primo anno, 2 per il secondo, tre per il terzo e così via, fino alla maggiore età. Facendo due conti, avevano calcolato che se non avesse speso nulla si sarebbe ritrovato a 18 anni con un patrimonio di ben 8.892 dollari. Decisamente un bel gruzzetto per un neo maggiorenne. Sorridendo alla reazione del figlio, Richard tirò fuori la carta di credito e pagò. Il dubbio se trattenere le poco meno di 3 settimane di paghetti al figlio per fargli capire l'importanza del denaro durò meno di un attimo. Ovviamente non gliel'avrebbe mai chiesti. Anche 4 più 6 ore del viaggio e di ritorno furono caratterizzate per il piccolo Josh da un sonno profondo con la testa appoggiata sulle gambe della mamma, intervallato da un breve risveglio causato dalla fame. Per dare fondo insieme ai genitori al contenitore dei tacos messicani ripiene con carne trita, acquistato per tutta la famiglia in un chioschetto appena fuori dal terminal dei bus. Rientrati a Scranton, lungo la via che portava verso il luogo nel quale avevano posteggiato l'auto, Josh, spingendo orgogliosamente la sua nuova Stealth, scorse quella che a lui parve un'anziana signora, fisico minuto e capelli precocemente imbiancati, che con aria triste stava fissando ai muri con lo scotch dei volantini in formato A4. Sui piccoli fogli di carta erano presenti 2 fotografie, una di un bambino più o meno suo coetaneo e una invece di un ragazzo alla parente età di una venticinquina d'anni, sovrastate da una scritta che non era ancora in grado di leggere. Avvicinatosi incuriosito, chiese al padre di cosa si trattasse, ricevendo come risposta un imbarazzato e laconico «Ne parliamo una volta rientrati». Fissata la bicicletta sul portapacchi della station wagon, si avviarono verso casa e non appena ebbero posteggiato in garage, Richard procedette a liberare la Stealth dall'imbragatura. Intervento all'apparenza elementare, se non fosse stato per la presenza di Josh, ormai bellissimo, che dirigeva con attenzione la manovra, accompagnandola con espressioni come «Attenzione papà, fai piano, bene così, ora però stai attento a non farle prendere qualche colpo, eh?». I successivi 10 minuti furono destinati a trovarle il posto migliore all'interno della rimessa. Anche questa sarebbe stata un'operazione semplice se non fosse stato per le osservazioni che il piccolo esternava a ogni proposta del padre. A fianco del tagliaerbe no, credo proprio che non vadano molto d'accordo fra di loro. Troppo vicino alla macchina, poi finisce che quando esci di corsa non te ne accorgi e la schiacci. No, vicino al lavello no, che poi si rompe, esce acqua e mi si rovina tutto. Furono alcune delle eccezioni poste. Al fine il compromesso fu di spostare alcuni attrezzi appesi alla parete e agganciare la bicicletta ad altezza bambino a un paio di ganci infissi nel muro. Josh sorrise, soddisfatto per la conclusione delle operazioni. L'impegnativa giornata stava per volgere al termine, ma alle 11:30 passate, all'invito della mamma e ora tutti a nanna, fece eco la voce di un Josh ancora sveglio e vivace. «E la signora che attaccava i bigliettini?» chiese a conferma della difficoltà di ingannare la memoria dei bambini seppur di tenera età. «È una storia lunga, Josh. Domani, dai, ora è tardi, siamo tutti stanchi», provò a sostenere Richard. «Io non sono stanco e tu me lo avevi promesso», replicò Josh mettendo il broncio. «Va bene, ma solo 5 minuti, il resto te lo racconto un'altra volta, con più calma». Josh, sebbene poco convinto, accettò la mediazione. Si accomodò compunto su una sedia di fronte al padre. «Alla signora che hai visto per strada, tanti e tanti anni fa, prima che tu nascessi, è scomparso il figlio, che all'epoca aveva 6 anni, proprio la tua età», iniziò Richard. «È scappato», lo interrompe Josh. «No, è sparito e non se ne ha più saputo nulla», tentò di continuare il padre. «Ma è stato rapito?» insistette il bimbo ricordandosi probabilmente di un servizio visto in qualche reportage televisivo sulle persone scomparse. «Non si è mai saputo. Forse quel bambino non sapeva che se sei da solo e si avvicina uno sconosciuto con la faccia brutta devi gridare forte forte aiuto», aggiunse Josh, membro delle raccomandazioni dei genitori. «Forse comunque la signora ogni anno mette i volantini in giro per la città per ricordare a tutti il figlio scomparso, sperando che qualcuno possa darle qualche notizia. Questo è tutto», concluse Richard. «E ora a nanna».
Grazie mille.
Approfitto. Vabbè, ma prima avete detto un sacco di cose, già avete spoilerato e fatto le vostre analisi. Ma io quando leggo i libri di Maurizio, a parte prenderlo in giro per il suo, come vogliamo definire, come l'avete definito prima, il pessimismo, Ma io mi faccio un sacco di risate, quindi non capisco ogni volta se sono io che interpreto male, cioè, perché mi immagino tu che lo scrivi il libro, e quindi questa cosa mi fa sorridere. Cioè, ci sono, a parte gli scherzi, cioè, ci sono dei passaggi che anche in questo racconto, che comunque non voglio spoilerare, ma è un racconto che cresce, no? Mano a mano che si va avanti, certo. A volte sembra essere slegato, ma poi si ricongiunge anche. E anche il fatto di averlo scritto a capitoli, aver dato anche un titolo ai capitoli, ti fa tenere un filo del discorso. E ha delle vene anche abbastanza ironiche.
Sì.
E anche nella tua visione, te lo dico da educatrice, di interpretare i pensieri di un bambino di 6 anni.
Stavo pensando mentre stavi leggendo che quella è stata la cosa forse più difficile, perché io ormai ho un figlio che è un po' grandino, è 81, quindi c'ha 42 anni.
Giovane, diciamo che
giovane,
è giovane. Nel fiore dell'età.
E lì è bello, rileggendolo per le presentazioni, perché lo sono letto un paio di volte ovviamente. È bello questo rapporto di Josh con gli adulti, no? Perché per esempio a un certo punto vengono in casa sua questi professoroni dell'Università di Pittsburgh, dell'osservatorio, gli fanno un sacco di domande, no? E a un certo punto c'è la domanda, lui dice, allora Josh chiese al vice direttore dell'osservatorio, tra un morso e l'altro di un panino ripieno di tacchino e maionese, raccontaci un po' di questo tuo amico speciale, come ha fatto ad arrivare da qui, da così lontano? La risposta di Josh è chi lo sa, una notte l'ho trovato in camera mia, accovacciato sotto la finestra che mi stava guardando, fu la banale risposta. E avete cominciato a chiacchierare, intervenne la professoressa Fisher. No, perché anche se non aveva la faccia brutta, era uno sconosciuto, e allora ho gridato subito aiuto. Quando sono arrivati, ma aveva palo, lui è sparito. Ah, quindi si fa vedere solo da te? Credo di sì. Quando c'è qualcun altro, lui sparisce. E questo perché, secondo te? Chiese il dottor Sandelman. La risposta di Josh è banale. E che ne so, bisognerebbe chiederlo a lui.
Infatti, quello che dicevo è che comunque hai, secondo me, azzeccato un po' il loro modo molto diretto, no? Di rispondere a questi. Lui a un certo punto si trova, come dici tu, di fronte a questi grandi luminari, no? Comunque personaggi, questi grandi adulti che cercano di capire se è un bambino che fondamentalmente sta uscendo di testa, no? E con la preoccupazione dei suoi genitori, e io me lo immaginavo seduto di fronte che dice: che cazzo? No, cioè, ma. Oh, anche se parlo con uno, ma cioè, ma qual è il problema? Esatto. E hai descritto molto bene questa dinamica che si viene a creare dei bambini quando comunque si creano, no, questi amici immaginari con cui parlano, con cui spesso si creano anche delle realtà alternative. Lo dico senza aprire grossi discorsi su male le doppie personalità, però spesso e volentieri i bambini si creano, no, questo angolo solitario in cui parlano con dei bambini che non ci sono, comunque in cui trovano a giocare con loro. E secondo me anche attraverso l'ironia di Josh, che ha 6 anni, sei riuscito, secondo me, almeno a me è successo, ma mi succede sempre, quindi penso di avere un particolare problema quando leggo i tuoi libri, di far sorridere anche comunque toccando anche un tasto che è quello lieve, e tu lo accenni, dei bambini che spariscono, dei bambini che non, certo, si trovano, sì, più, e di quello che può, cioè del grande dolore che si può aprire dietro la sparizione di una persona, per cui io ho anche sorriso, e questo pessimismo cosmico io non lo vedo, io dissento da questa definizione di Maurizio.
Lei è proprio ottimista, non è, però dai.
Esatto, esatto. Va bene Ale, io quando volete rileggo.
Allora sì, perché leggevi appunto questa spiegazione, no, dei genitori di Josh, di cosa era avvenuto a quest'altro bambino, perché sì, ci sono due tranche, no, di queste sparizioni,
esatto,
una tranche
questa
di
signora,
6 anni prima.
Questa signora che attacca i manifesti, vent'anni prima era sparito il figlio di sei anni, insieme ad altri nel mondo, ad altri 9 bambini, in tutto erano 10. E lei non si dà pace, ovviamente, fino a quando incontra John Blair in un pub, e lui la introduce al mondo delle sparizioni aliene, dicendo che anche la sua sorellina di 6 anni, quando era nel Vermont, era sparita lo stesso giorno. E quindi da lì si sviluppa tutta la storia, insomma, no? Nel senso che si scopre nel corso del racconto, del romanzo, che questa entità aveva il compito, si chiama X57, che ha detto che è X57, di salvaguardare Josh per un anno, per uno scopo che non si capisce assolutamente, insomma, bisogna poi andare avanti.
Esatto, di questa entità che appunto vengono da un pianeta molto lontano, ma che aiutano questi bambini, come dire, a inserirsi su un pianeta sempre molto lontano, ma un po' più vicino, questo famoso nuovo mondo. Perché tu hai citato prima il pianeta di provenienza di questi fumi di barbecue, come li chiamava Josh. Esatto. vogliono aiutare questi bambini a colonizzare quest'altro pianeta che si chiama Nuovo Mondo, che nonostante sia molto lontano riescono a raggiungere in maniera abbastanza veloce. E qua sono alla seconda reminiscenza che dicevo prima, e quindi la seconda ispirazione del viaggio interstellare. E quindi qua c'è una citazione esplicita nel libro, ma che ne abbiamo già parlato anche nei libri precedenti, nelle puntate precedenti. Comunque una citazione alla velocità e al viaggio di curvatura, quindi su Star Trek pieno, e di come appunto il viaggio interstellare avviene di fatto modificando lo spazio-tempo. E questa modifica dello spazio-tempo tendenzialmente permette di arrivare più velocemente in un punto, perché tendenzialmente accorci lo spazio che ci separa dal punto dove vogliamo arrivare. E quindi qua viene fuori tutta la parte di Maurizio, diciamo, più amante della fantascienza classica. Quindi la cosa appunto che ti volevo suggerire, no, appunto con questo intervento, era quello di dire quanto tutte le volte di questa tra realtà, quindi tra Zanfretta e fantascienza classica, viene buttata all'interno di questi romanzi.
Tantissimo, tantissimo. Io sono da sempre stato un appassionato, più che del genere letterario, del genere cinematografico e televisivo. Tant'è che i racconti, le due raccolte di racconti sono molto simili alla serie Confini della realtà. Ne avevamo già parlato nelle scorse trasmissioni. E poi Star Trek e tutta la fantascienza anni 60, anni 70, insomma, no? Adesso purtroppo è un po' scesa, sì, diciamo, il livello, ma però ci sono ancora delle cose abbastanza interessanti ogni tanto. Però quella sono gli anni d'oro. E infatti una delle cose per cui sia nei miei racconti delle due raccolte, sia in questo romanzo qui, molti mi hanno detto: ma come mai l'hai ambientato negli Stati Uniti, no? A parte che vi anticipo, a settembre uscirà il terzo romanzo, che è ambientato in due centri storici di Genova paralleli. Torniamo a casa. E la mia risposta è che purtroppo, a parte alcune lodevoli eccezioni, prima che mi viene in mente è non mi viene in mente diciamo, comunque è tutto statunitense, insomma, quindi la fantascienza è statunitense. E quindi stavo pensando a quello che al riferimento di
Verne?
Del tedesco,
no,
sì.
Ah, no, okay.
Non mi viene, se mi viene in mente poi lo dico. Quello dell'automa, della donna automa, l'età. E niente, appunto, cioè, voglio dire, c'è molto di quelle cose, di quelle serie o di quei film, per cui c'è sicuramente all'interno dei miei romanzi tutto ciò. Molti mi hanno chiesto da cosa deriva la mia passione della fantascienza. Vabbè, è una passione giovanile. E secondo me, uno dei libri, forse l'avevamo già detto anche in un'altra trasmissione, con te uno dei libri più straordinari che io abbia letto è Fahrenheit 451 di Bradbury, semplicemente anche solo per il fatto che uno arrivi a pensare di far diventare i pompieri, cioè quelli che spengono gli incendi, coloro che bruciano i libri, è una cosa che secondo me è straordinaria, cioè uno deve essere un genio per pensare a una cosa del genere.
Esatto, sì, no, infatti, ma poi la fantascienza, come diciamo sempre, aiuta, come dire,
a leggere presente.
Esatto, esatto, e anche a interpretarlo, no? E quindi certo, a capire un po', perché poi alla fine, costruendo distopie, uno riesce anche a come dire, riuscire a analizzare quello che è l'estremizzazione di tutto questo. Per esempio, tornando all'attuale, non ho ancora visto la sesta stagione di Black Mirror, però Black Mirror di fatto ha perso la sua, già con l'ultima, la penultima stagione, ha perso la sua spinta, perché diciamo il suo autore ha scoperto che tutto quello che aveva comunque preannunciato si stava verificando, no? Perché era tutto legato al rapporto con le nuove tecnologie, soprattutto col cellulare. E questa roba di fatto l'ha un po' bloccato, nel senso che diceva ok, e non riusciva ad andare oltre, ad essere più pessimista di quanto metteva in quegli episodi. Ma tornando a Zanfretto, ora qua invece arriviamo al momento un po' più, come dire, di analisi della realtà sociale, no? Tornando a Zanfretta, no? Gli anni del suo rapimento sono stati quelli con il maggior avvistamento di UFO della storia, e qui è coinciso con uno dei periodi più bui della nostra storia recente. Un periodo di transizione, un periodo di crisi economica e sociale, il riflusso dei movimenti, eccetera, eccetera. Tutto questo è descritto molto bene nell'ultimo lavoro del collettivo Booming, UFO 78, con il quale so che hai avuto dei confronti anche. Vedi un'analogia tra il periodo, diciamo, di Zanfretta e il periodo di Josh, nel senso, il nostro periodo, quindi degli avvistamenti alieni, dei rapimenti alieni, degli UFO, eccetera, degli ufologi, eccetera, eccetera.
Ma il contesto è completamente diverso, secondo me. All'epoca c'erano delle difficoltà di tipo diverso di quelle che ci sono adesso, insomma, non essendo che all'epoca, fine anni 60, inizio anni 70, erano anni di grossa mobilitazione, di socializzazione, quindi e c'era anche questa cosa qui, anche secondo me era legata anche alla ricerca dell'incontro con il diverso, proprio diverso con l'alieno, insomma, no? Adesso già è un po' cambiata la situazione sociopolitica, per cui poi anche lo sviluppo delle tecnologie hanno fatto sì che ci fossero dei riscontri anche sulla possibilità che dei mondi siano abitati all'interno dei vari universi che ci sono. Io ricordo un film, quello con la Jodie Foster, adesso non mi ricordo il titolo.
Sfera, no? Non era Sfera, no?
Non era Sfera. Vabbè, in cui lei è una sente in un posto dove ascoltano le onde che arrivano dall'universo e sente un messaggio, insomma, per costruire un accrocchio che poi la porterà su un pianeta. E ha dei bambini in visita che le chiedono: ma esistono davvero gli alieni? E lei, da scienziata, dice: io non posso dirvi di sì, però certo che se non esistessero sarebbe un sacco di spazio sprecato.
Sì. Stavo cercando di... forse è Contact,
bravo.
No, esatto, poi anche quello, ma anche per esempio la descrizione dell'UFO in quanto oggetto non identificato, no? Alla fine adesso gli americani soprattutto stanno venendo fuori con un po' di, come dire, verità svelate, no? Che in realtà gli UFO ci sono, eccetera, eccetera, ma nel momento in cui lo descrivono, l'UFO non esiste più.
Certo.
Perché essendo un oggetto non identificato, alla fine
infatti credo che abbiano cambiato l'acronimo.
Sì, perché anche cioè l'UFO viene descritto come disco volante, ma disco volante è disco volante, non è un UFO.
Certo.
Perché se no non sarebbe un UFO, se già lo definiamo come, come disco volante. Bene, non so se... Vabbè, Simona, stai mangiando, non ti lascio perdere. Vuoi leggere ancora un pezzettino? E poi andiamo con le ultime considerazioni. Ecco, c'è da dire che sembrano... Non so se avete mai visto le puntate di Dragon Ball. Dragon Ball aveva la prima puntata, cioè ogni puntata di Dragon Ball aveva come titolo la trama della puntata. Diceva, puntata numero è qua, Freezer muore. Ma scusa, ma allora, si titolava così. E anche i titoli dei capitoli di Maurizio un po' ti raccontano subito cosa succede.
Ma infatti, senza spoilerare niente, con Ali prima ci siamo confrontati, e forse il capitolo 4, una notte agitata, spoilera il giusto, dai. Josh, imbronciato per la sinteticità del racconto, salì le scale che dal salone portavano al primo piano della casa e infilò direttamente la porta della sua cameretta. Solo un corto corridoio, a metà del quale era collocato un ampio bagno, la separava da quella dei genitori. I denti, fu l'usuale richiamo della mamma. Sbuffando, il piccolo tornò sui suoi passi. Entrando in bagno, seguì la sgradita ma precettiva operazione serale. Buonanotte, amore mio, fu l'altrettanto consueta frase utilizzata dalla mamma, contestualmente a un bacio, al rimbocco delle lenzuola e lo spegnimento della luce. Buonanotte, Josh, disse invece, al solito, il padre affacciandosi sulla porta, aggiungendo questa volta accompagnandolo con un sorriso e un ancora buon compleanno. Ma quella non sarebbe stata una notte qualunque. Ancora sovraccitato per lo sviluppo degli eventi della giornata, Josh non aveva la benché minima intenzione di farsi accogliere fra le braccia di Morfeo. Attese qualche minuto, finché non vide spegnersi la luce della camera dei genitori, estrasse la piccola torcia tascabile dal cassetto del comodino e riprese a sfogliare I colori delle emozioni, il libro illustrato che nonna Rachel gli aveva regalato qualche giorno prima. Gli piaceva perché c'erano tantissime figure e poco scritto, e raccontava la storia del mostro dei colori che aveva fatto un gran pasticcio con le sue emozioni, che ora erano tutte mescolate fra loro e da rimettere a posto. Fu circa 10 minuti dopo, quando il sonno stava per prendere il sopravvento sulla lettura, che lo vide. Non si capacitò subito di che cosa si trattasse, si stropicciò gli occhi, che nel frattempo si erano ormai abituati alla luminosità prodotta dalla pila. Guardò meglio nella semioscurità della stanza e poi, facendosi coraggio, puntò decisamente il fascio di luce in direzione di quell'angolo buio. Non c'era alcun dubbio, una creatura sconosciuta era accovacciata vicino alla finestra, di fronte a lui. Ci pensò un attimo, perché la sensazione era che non avesse la faccia brutta. Ma poi, seguendo la raccomandazione che più volte gli avevano ripetuto mamma e papà, urlò con tutto il fiato che aveva in corpo, per ben 3 volte, la parola «aiuto». In meno di un minuto, il tempo di risvegliarsi dal torpore, Judith e Richard si precipitarono allarmati all'ingresso della cameretta, accendendo la luce. «Cosa succede?» chiesero praticamente all'unisono. «Hai fatto un brutto sogno?» «No, no, è che c'era uno sconosciuto nella stanza. Non aveva la faccia brutta, ma io ho urlato «aiuto!» «Lo stesso, non si sa mai!» rispose Josh. «Hai fatto bene, amore mio!» rispose la mamma. «Ora però mi sembra che non ci sia più nessuno!» aggiunse il padre. Ora non c'è più, ma prima c'era. Era accovacciato vicino alla finestra e mi guardava. Prima di sparire, quando siete arrivati voi, mi ha anche sorriso. Secondo me era uno sconosciuto buono, dichiarò Josh, che peraltro non appariva particolarmente traumatizzato dal presunto incontro. Però guarda bene, papà, aggiunse. Magari si è infilato sotto il letto o dentro l'armadio. Richard si sottomise di buon grado al rito del controllo sotto il giaciglio e spalancò anche le ante del mobile a tranquillizzare definitivamente il figlio. Direi proprio che non c'è, e se c'era deve aver deciso di andarsene, disse il padre con un sorriso conclusa l'ispezione. Josh annuì convinto, commentando però a mezza voce. C'era. Ora possiamo tornare a dormire. Va bene che domani è domenica, ma un paio di ore di sonno continuative vorrei provare a farle, concluse Richard con uno sbadiglio. La mattina dopo, di buon'ora, un Josh in piena forma scese le scale di corsa e, superata rapidamente la tavola già imbandita per la colazione e ignorata la richiesta della madre che chiedeva dove stesse correndo, si precipitò nel garage a sincerarsi che la sua nuova bici fosse ancora al suo posto. Un sospiro di sollievo accompagnò la visione della Steiff appesa ai ganci dove era stata collocata la sera prima. La carezzò con affetto e le disse «Buongiorno, bicicletta». La bici, ovviamente, non contraccambiò il saluto. Rientrando in casa fu accolto da un buongiorno del padre ancora assonnato e da un forza che se no il latte si fredda della madre in piena attività già da tempo. Scusa, ero andato a controllare la bici, fu la giustificazione. Perché pensavi che fosse scappata? Richard disse ridendo. No, ma magari era piaciuta allo sconosciuto di questa notte e me l'avrebbe rubata, rispose Josh assolutamente serio. Seguì qualche secondo di silenzio imbarazzato, mentre nel frattempo il bimbo aveva tranquillamente iniziato la colazione. Poi il padre, in un empito di realismo, si rivolse al figlio, seppur in forma cautamente interrogativa. Lo sai, vero, che quello di stanotte è stato solo un brutto sogno e che non c'era nessuno nella tua cameretta? C'era, buffonchiò Josh a causa della bocca piena di pane e cioccolata, fatto che contribuiva a rendere buffa una discussione che Richard invece tentava di impostare in maniera seria. Vedi, piccolo grande uomo, provò ad argomentare il padre, che lo appellava così come Josh sapeva bene, soprattutto quando doveva sottoporgli discorsi seri. A volte può capitare che uno sogni qualcosa che una volta che si sveglia gli sembra che sia stato assolutamente reale. È una cosa normale, non c'è da aver paura, intervenne anche la madre a supporto. Uno pensa di stare vivendo una cosa, continuò Richard, come è capitato a te stanotte, e invece era solo un brutto sogno. Se era un sogno, non era brutto, precisò Josh, che aveva seguito con attenzione la spiegazione del padre dopo aver finito di bere il latte. La persona che era nella mia cameretta mi sembrava gentile. Ho gridato aiuto perché voi mi avete detto che devo fare così, ma credo proprio che non mi avrebbe fatto del male. E allora vediamo, prova a cambiare tattica Judith. Com'era questa persona? Grande, piccola, bionda, bruna? Era un uomo o una donna? Non era né uomo né una donna, rispose Josh dopo averci pensato un po'. Ma certo, era un bambino, esclamò raggiante Judith, convinta di aver scoperto il bandolo della matassa, che appariva comunque assai aggrovigliata. Non era nemmeno un bambino, fu la laconica replica. L'assoluta convinzione che la madre si era costituita in un attimo prima fu demolita da una semplice frase. E allora che cos'era? Chiese il padre iniziando a spazientirsi. Era come una nuvola grigia, cercò di spiegare Josh. Sai come quando il barbecue che prepari in giardino fa il fumo, solo che quello sconosciuto non puzzava di salsiccia. Ora possiamo andare a provare la bici, chiese speranzoso Josh, augurandosi che quella sorta di interrogatorio fosse finalmente terminata. Ok, andiamo, concesse il padre, ma questo discorso lo riprendiamo, eh? Va bene, annuì il bimbo sorridente. Una nuvola grigia. Certo che si può dire tutto, ma non che la fantasia difetti a nostro figlio, aggiunse Richard sorridendo, rivolto alla moglie, mentre usciva in giardino insieme a Josh. Inforcata la Steife, i primi tentativi furono fallimentari, con ripetute cadute attutite per fortuna dal soffice manto erboso del giardino. È tutta una questione di equilibrio, Josh. Dai che ce la fai, lo esortò a continuare il padre. Sarà, replicò poco convinto il bimbo, ma è difficile, continua a farmi male. Forse era meglio se sceglievo uno di quei giochi elettronici che si fanno dal divano. Sì, e poi a scuola ci andavi a cavallo del gioco elettronico, replicò il padre, ricordando la motivazione con la quale il figlio aveva scelto il regalo e accompagnando la frase con una sonora risata. No, continuava ad andarci con la scuola bus, come faccio adesso? Fu la logica risposta di un Josh assai contrariato. Poi, piano piano, verso la fine della mattinata, sollecitato anche dai «Forza, forza!» urlati dalla madre affacciata alla finestra, l'equilibrio fu finalmente trovato e Josh percorse l'intero periplo del giardino con il sorriso stampato sul volto, dandosi solo brevi spinte coi piedi e percorrendo quasi tutto sulle due ruote. E adesso, sentenziò il padre più stanco del figlio a causa della tensione che aveva sviluppato nel seguire le evoluzioni, come tutti i grandi campioni di ciclismo andiamo a reintegrare le calorie che abbiamo perduto nello sforzo. Era quasi mezzogiorno e la cucina promuovava un odorino di pollo e patate al forno che contribuì in modo decisivo al repentino rientro dei due. Josh, voltandosi verso la vecchia quercia che troneggiava sul lato destro del prato, sussurrò un «Ciao e grazie!» rivolto apparentemente al nulla e pochi secondi dopo, come a rispondere a un'interlocuzione, un «Va bene!» Richard non se ne accorse nemmeno. «Papà», intervenne Josh addentando una gustosa coscia di pollo, riguardito dalla madre che gli ricordò che non si parla con la bocca piena, «ho capito perché non riusciva ad andare bene con la bici. Il prato è che rallentava e la faceva sbandare, forse sarebbe più facile se provassimo sulla strada». Non pensarci nemmeno, rispose il padre. È troppo pericoloso, ci passano macchine di continuo e rischi di essere investito. Ma papà, provò a inserire Josh, seppur blandamente, accompagnando il tentativo con la solita espressione imbrocciata. Non c'è nessun ma, ho detto di no ed è no, ribatté il padre con un tono che ammetteva alcuna replica. Come era abituato a fare all'asilo, anche nei giorni festivi o quando per qualche motivo era costretto in casa, per Josh il periodo delle 2 alle 4 non era destinato al sonnellino pomeridiano, era destinato al sonnellino pomeridiano. Anche quel giorno salì le scale e si avviò nella sua cameretta, anticipato dalla mamma che era andata a chiudere le persiane. Buon riposino, amore mio, gli disse il solito. Ciao mamma, ci vediamo dopo e ricordati di prepararmi la merenda per quando mi sveglio, eh? Pane e burro di arachidi, grazie. Judith annuì e dopo aver socchiuso la porta si diresse al bagno. Quando ne fu uscita e stava scendendo al piano inferiore, riuscì appena a percepire la voce di Josh che stava sussurrando con una tonalità deliberatamente bassa per evitare di farsi sentire. Mi chiamo Joshua Arwood, ma tutti mi chiamano Josh. Così fanno prima, credo, e ho 6 anni. Tu come ti chiami? Hai un nome molto buffo. Accostò l'orecchio allo spiraglio della porta semichiusa e sentì il figlio che continuava quella che appariva come una conversazione. Sì, vivo qui da quando sono nato, con il mio papà Richard e la mia mamma Judith. No, non ho fratelli, ma all'asilo ho un sacchissimo di amici. Mi piacerebbe avere un cane, ma papà ha detto che sono ancora troppo piccolo per occuparmene seriamente. Cosa vorrà dire poi occuparsene seriamente? Ah, dici che voleva intendere quello? Judith aprì la porta ed entrò, trovando Josh seduto sul letto con le gambe incrociate. Non dormi? Chiese con la massima naturalezza possibile per evitare di allarmarlo o spaventarlo. Sì, sì, ora mi metto a dormire, che dovevo fare una cosa prima. Mi è sembrato che stessi parlando. No, mamma, stavo solo ripetendo ad alta voce la poesia che ci hanno dato al corso estivo dell'asilo, da imparare per domani. Mentì Josh, sebbene fosse palese in lui un certo imbarazzo. Va bene, disse la madre con un sorriso tranquillizzante. Ora però mettiti giù e cerca di dormire un po'. Uscendo dalla stanza, fece ancora in tempo a sentire la voce di Josh, ancora più tenue, sembrava quasi un sussurro, che diceva: ora però lasciami stare, che devo dormire. Scesa in salone, raggiunse il coniuge che stava sonnecchiando sul divano e, svegliatolo con un leggero tocco sulla spalla, gli disse con espressione seria: dobbiamo parlare di Josh. Si sedettero entrambi al tavolo della cucina e Judith iniziò con la voce molto rotta dalla preoccupazione a rendere partecipe il marito di quanto accaduto qualche minuto prima. «Ora basta», disse Richard irritato. «Adesso ci parlo io e...» «E niente», interruppe Judith, «non essere precipitoso come tuo solito. La cosa da non fare è spaventarlo e costringerlo a mettersi sulla difensiva, come ha fatto poco fa in camera. Non è il modo giusto per capire cosa passa nella sua testolina in questo momento e se ha qualche problema. Non dico che dobbiamo fare come se nulla fosse, ma vediamo di rendere questa situazione la più normale possibile, sia per noi che per lui». In quanto a psicologia dell'età evolutiva, Judith 1, Richard 0, senza alcun dubbio. Il marito, per fortuna, convenne con il ragionamento della moglie e aggiunse: «Tra l'altro, forse siamo le persone meno adatte ad affrontare la cosa. Magari domani dopo do un colpo di telefono a Jeb e sento se ha un attimo di tempo per fare 2 chiacchiere con Josh». Jeb Williamson era un suo vecchio amico, erano praticamente cresciuti insieme nello stesso quartiere di Pittsburgh, prima che Richard si trasferisse con la famiglia a Scranton, e che dopo aver frequentato medicina all'università si era specializzato in psicologia, diventando uno dei più apprezzati terapeuti della città. Non si occupava nello specifico di psicoterapia infantile, ma intanto per un primo approccio sarebbe andato più che bene. Poco meno di un paio d'ore, un Josh, come quasi sempre sorridente e con gli occhi ancora un po' assonnati, apparve in fondo alla scala. Lo accolse un panino con il burro di arachidi e un bicchierone di succo d'arancia appena spremuto. E beh, e qui c'è la descrizione di quello che poi incomincia a essere, no, tutto un iter che si apre di questi, come dicevamo prima, personaggioni che io mi immagino altissimi di fronte a un Josh 6enne, che gli fanno un sacco di domande a cui lui, come dicevamo prima, risponde con una naturalezza
da bambino
disarmante, come solo i bambini di 6 anni sanno essere. Ma la domanda che ti voglio fare è: come ti è venuto in mente
che cosa?
Di usare un bambino
Ma perché appunto c'è nella trama del romanzo, ci sono questa razza aliena che vorrebbe portare i famosi 300 bambini del titolo su questo nuovo mondo per ripopolarlo, perché questo possiamo dire, esploriamo un po', un meteorite con un gas benefico avrebbe distrutto l'umanità. Quindi il loro compito era di portare, sembrerebbe quello di portare su questo nuovo mondo 300 bambini, 150 bambini e 150 bambine, per ripopolarlo e permettere la continuazione della specie umana. Ma non è sempre come sembra.
Ah beh, non so, non possiamo dire. Non si può dire altro.
Se no si perdono il finale.
Esatto, sì. Se sto qui poi svegliamo troppo, quindi me ne vado, che è meglio. Grazie,
grazie Paolo, mille, grazie a te.
Ma sì, tanto adesso andiamo giusto due battute finali. E
poi ho portato la salsiccia da grigliare.
Esatto, perché tra un po' il fuoco sta. E innanzitutto, vabbè, hai detto prima, no, che sta preparando un altro libro.
Sì.
Sta preparando un altro libro e no, che uscirà
a settembre.
Ah, ok, che è già finito, esce a settembre. E hai fatto un sacco di presentazioni a parte la nostra,
sì,
quindi
sì, sì,
stanno andando molto bene,
Anzi,
stai girando per tutta Italia, no?
Chi volesse, gli ascoltatori che non sono potuti venire stasera, se vogliono domani c'è al TQ una presentazione invece delle due raccolte di racconti.
Ah, ok. Quindi si torna indietro di qualche anno.
Sì, sì, sì.
ma con la fantascienza si può andare avanti e
sì,
indietro. Tanto la velocità, forse è più veloce della velocità di curvatura.
Esatto.
Diciamo. E niente, quindi vabbè, a parte ringraziarti, io diciamo che invito tutti gli ascoltatori e ascoltatrici a comprare il libro, che si trova su tutti gli store online, oltre che in qualche libreria a Genova. C'è
alla COP del
Centro Storico,
Porto Antico,
sì, scusa.
Porto Antico, ci hanno un paio di copie ancora. E se no in qualunque libreria si può ordinare e lo fanno arrivare, insomma ci vuole un po' di tempo, ma
se no venite in Murida, che noi qualche copia ancora ce l'abbiamo. E niente, quindi il libro è molto 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 interessante, soprattutto perché tutto quello di cui state leggendo, leggerete, sicuramente cambierà aspetto negli ultimi capitoli.
Esatto.
Perché appunto c'è questo colpo di scena. Si può dire quindi che i bambini possono salvare il mondo, ma probabilmente non sarà il nostro?
Eh sì, direi proprio di sì. Mi sembra che la chiosa, e non svegliamo il perché, ma è la chiosa corretta della conclusione del libro.
Grazie Maurizio.
Grazie a te, grazie a voi del Burida, e
al prossimo libro.
Buona per la lettura, ci vediamo sicuramente questo inverno, quando esce a settembre, esce prima dell'inverno, ne facciamo un altro.
Dai. Grazie.
Grazie, ciao.
Ciao ciao.
Flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Slave that no man could free. At break of day, when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she left no more. My, my, my Delilah. Why, why?
break down.